Radio 3, lezioni di musica. Béla Bartók, concerto per pianoforte e orchestra numero 3, con Luca Mosca.
Eccoci arrivati al terzo concerto per pianoforte orchestra di Béla Bartók. Qui cambiamo completamente musica. Bartók, alla fine degli anni 30, con l'avvento del nazismo, decide di andarsene negli Stati Uniti. Lì condurrà una vita molto grama, sarà molto ignorato, sarà costretto addirittura a vendere il pianoforte per sopravvivere. Quindi una storia fra le più drammatiche proprio della storia della musica, insomma. Ecco, è una persona provata sia dal fatto di non essere stato valutato, ecco, come forse doveva essere valutato, come senz'altro doveva essere valutato qua in Europa, e poi essere sostanzialmente ignorato negli Stati Uniti. Questo concerto proprio risente di questo andare negli Stati Uniti, un po' come tutta la produzione dell'ultimo Bartók. Quindi sentirete una musica completamente diversa, una musica pacificata, una musica che non ha quell'angoscia, no? Quell'angoscia meravigliosa che abbiamo sentito nel primo e nel secondo concerto. Quindi questo è un concerto assolutamente sereno. E la forma risente di questa serenità, è una forma assolutamente tradizionale. Quindi proporzionata, tutto si sente perfettamente, no, tutto è equilibrato. Il primo tempo è in forma sonata, ma proprio è una forma sonata mozartiana. Il secondo tempo ha una parte centrale un po' da musica notturna, di nuovo con gli uccelli, no, con i suoni della natura, no, ma però in un clima totalmente sereno, senza nessun tipo di angoscia. E l'ultimo movimento proprio risente addirittura del tipo di musica che si faceva negli Stati Uniti allora, una musica che risentiva molto sia di Stravinsky ma anche di Hindemith. Quindi ci sono due fugati all'interno del terzo movimento che sentirete, potrebbero essere tranquillamente stati scritti da Paul Hindemith. Il Paul Hindemith degli anni 30, non quello degli anni 20, non quello avanguardistico, ma quello un po' del ritorno a. Ecco, allora, questo primo movimento, che è bellissimo comunque, stiamo parlando di un capolavoro, su questo non c'è dubbio, è un capolavoro più legato alla tradizione, meno personale, ma comunque un capolavoro. Il primo tema è questo. Lirico di rara bellezza, e fa veramente piacere, ecco, sentirlo no, nella versione di Bartók, dove il pianoforte, sentite, lo fa a distanza di due ottave, quindi sentiamo un suono del pianoforte molto particolare, molto poetico, che galleggia sopra gli archi che fanno un tappeto sonoro incantevole, assolutamente incantevole. Il secondo tema è quasi gershwiniano. Sentite, è un'atmosfera quasi da Rapsodia in blu. Sentiamo questo primo movimento. Sentite i timpani. È il pianoforte che canta sopra questo tappeto sonoro. Sentite che non sono più i timpani a fare i bassi, ma sono i violoncelli contrabbassi. C'è un illusionismo timbrico, grande compositore. Qui è come se il tema si squagliasse dolcemente, comincia a scendere, oscilla, gli oboi quasi sonnecchiano, però qui improvvisamente si riaccende e il tema è ai violini. Sentite, l'orchestrazione è molto tradizionale, i legni che raddoppiano gli archi, il suono, il sound dell'orchestra è completamente diverso rispetto al primo e al secondo concerto. Ed ecco il ponte. Sentite anche questo. È molto tradizionale l'orchestra come risponde. No, come in un concerto di Beethoven al pianoforte. Bellissime queste quinte vuote improvvisamente, però poi si accende. Progressioni. E arriviamo a una seconda fase del ponte, quasi da balletto tchaikovskiano, sentite? Capite che l'atmosfera rispetto al primo e secondo concerto, che sono un vero incubo, è assolutamente un'atmosfera pacificata. Sempre Tchaikovsky quasi, no? Come se fosse un balletto. Ed ecco improvvisamente Gershwin. Eccolo. Sentite? Eccolo. Tre gradini sopra. Proprio c'è lo swing del jazz, no? Sentite anche qui. Ta-ra-da-da-da. I violini. Bellissimo quel piano subito, no? E poi crescendo. La coda. Bellissimo il gioco fra clarinetto e pianoforte. Prime quattro note del tema, e poi qui c'è il tema di Lara del dottor Zivago, sentite? Proprio sono le prime note del tema del dottor Zivago di David Lean. Questo inizio di sviluppo, questo è lo sviluppo, è meraviglioso. Sentite il pianoforte come accompagna i legni. Ed ecco che il pianoforte si appropria del tema e ci improvvisa sopra. Sentite qui come ripete. È come se stessi improvvisando sul tema. Ecco i violini. C'è proprio la dialettica, no, dell'orchestra, la dialettica tradizionale dell'orchestra. Sentite. Ed ecco la parte americana. È chiaro che voleva farsi accettare in America, no? E quindi mette da parte l'Ungheria. E beh, più Gershwin di così, questo corno. E poi il corno con sordina, no? Ed ecco. Questa è meravigliosa, questa è una ripresa stupenda, sentite. Sentite i violoncelli contrabbassi. Siamo entrati nella ripresa, adesso lui rilegge l'esposizione in maniera molto tradizionale, non è come il primo e il secondo concerto, dove la ripresa in realtà è un continuare lo sviluppo, è quasi irriconoscibile, ma è tutto riconoscibile. Ed ecco il tema ai violini. Attenzione, scende, si interrompe, riprende, ed ecco i violini. E il pianoforte che è come una chitarra. Sentite? È proprio uno che strimpella la chitarra per accompagnare il tema. La tromba, jazz. Il ponte. Lo ripercorriamo quasi uguale, quasi uguale all'esposizione. La seconda fase del ponte, quella un po', io dico tchaikovskiana, ma insomma un po' da balletto, no? Ed ecco il tema gershwiniano. Da-di-tu-da. Ma sentite che proprio il timbro del pianoforte non ha niente di percussivo. Vi ricordate il primo e il secondo concerto, che era veramente uno strumento a percussione, il pianoforte dall'inizio alla fine? Invece qua è un pianoforte con il suono classico romantico. Se c'è un gioco timbrico fantastico fra il pianoforte e i legni, sentite, qua. Improvvisamente il flauto. Beh, finire così è di una poesia ineffabile, no? Quindi è chiaramente una musica più tradizionale, no? E uno potrebbe dire, ah, ma tu guarda come va a finire Bartok. E in realtà non tutti i pezzi dell'ultimo periodo di Bartok sono a questa altezza. Ecco, direi che i due capolavori assoluti dell'ultimo periodo di Bartok sono questo pezzo, il terzo concerto di pianoforte orchestra, e il magnifico concerto per orchestra. Ecco, questi sono veramente due pezzi straordinari. Gli altri non sono a questa altezza qua. Ecco, quindi probabilmente la depressione a volte l'aveva vinta, ecco, su quest'uomo provato comunque della vita. Insomma. Il secondo tempo è adagio religioso. D'altra parte già l'adagio del secondo concerto per pianoforte orchestra poteva essere inteso come adagio religioso, no? Vi ricordate quel suono particolare proprio degli archi con sordina, non vibrato, no? E quindi in qualche modo richiama, ecco, quel tipo di atmosfera. Comincia proprio questo tempo centrale con gli archi senza i contrabbassi. Questo è curioso, cioè tutto il pezzo, in tutto questo secondo tempo non ci sono i contrabbassi, entrano solo sull'ultimo accordo i contrabbassi. E si percepisce, cioè no, in realtà non si percepisce, però è subliminale, noi sentiamo quest'ultimo accordo con questa nota grave, fra l'altro è la nota più grave dei contrabbassi, l'ultimo accordo. È una specie di magia subliminale che ci fa capire che comunque lo sguardo di Bartok era sempre vigile, era sempre lo sguardo di un compositore che sapeva cosa faceva dalla prima nota all'ultima. Insomma, è un po' stupido dirlo, insomma, però tenete presente che non sempre gli è riuscito così, vi ripeto, no, in altre composizioni dello stesso periodo. Quindi c'è questa frase molto distesa e religiosa, appunto, degli archi, a cui risponde un corale del pianoforte, che più corale di così non si può, cioè sembra di essere in una chiesa e ci sia un suonatore di armonium. Sembra un armonium. D'altra parte, nella parte centrale abbiamo qui, avete sentito un cambio di atmosfera assoluta. Improvvisamente bosco incantato, musica della notte, uccellini. Quindi la religione nella maniera più tradizionale all'americana, in una chiesa delle campagne, delle immense, no, praterie della provincia americana, e improvvisamente invece un bosco con gli uccellini nella parte centrale, ecco, la presenza della natura. In qualche modo anche questa è una musica della notte. Sentiamo questo bellissimo adagio religioso. Entrano i primi, i secondi, le viole, i celli, e qui insieme ai celli entra un clarinetto che probabilmente non state sentendo, ma c'è. Se fate attenzione, molto difficile sentirlo, ma sentite? Questo clarinetto che un po' trascolora il timbro degli archi. È solo un clarinetto. non si sente, ma trasforma il colore. Vi ricordate, no? Il tempo centrale del secondo concerto, ecco. Lì era comunque un incubo, qua invece siamo proprio in una parrocchia della provincia più profonda. Rimangono i violoncelli da soli. Sulla, ovviamente sulla quarta corda, ed ecco il pianoforte. Un armonium. Ed ecco la riapparizione degli archi. E capiamo che questo è un dialogo. È come se ci fosse un coro e poi il giovane sacrestano che suona l'armonium. Certo che pensare al primo e al secondo concerto per pianoforte e poi pensare a queste armonie, no? A questa musica serafica, consonante, sembra un altro compositore. In realtà stava morendo, questo è l'ultimo pezzo che ha scritto. E questo commuove ancora di più. E qui adesso è come se il frate che suona l'armonium sbagliasse. Sentite. Attenzione, eh. State attenti qua, adesso. Avete sentito quella nota di passaggio? C'era un la diesis e un la bequadro insieme. C'è una dissonanza quasi come se fosse un errore. E ci convinciamo di essere veramente in una parrocchia di provincia. E qui il sacrestano comincia un po' a perdere la testa. Si sbaglia, è più facile sbagliare ancora. Se l'esecutore non ha un carattere forte, può perdere la testa. Anche il ritmo, sentite com'è un po' sbrodolato. E qui è bellissimo questo passaggio perché in realtà è una progressione molto tradizionale, ma raggiunge un punto culminante, questo è il modello, lo ripete tre note sotto e ancora tre note sotto. Manco a dirlo, fino adesso in questo adagio religioso abbiamo sentito pianoforte e solamente archi. Avete sentito che non c'è stata la presenza dei fiati. Adesso si passa alla musica della notte, improvvisamente siamo in un bosco. Uccellini. Sono un paio di uccellini. Straordinario. Il pianoforte sembra uno xilofono. Dolcemente si poggia su un trillo dei violini, il pianoforte, e poi si riaccende. Questa volta lo xilofono raddoppia il pianoforte. C'è la presenza anche di altri uccellini in questa seconda sezione. Di nuovo scende ed ecco che risale di nuovo gli uccellini. Il pianoforte fa una fascia sonora sempre con un cluster. Gli ultimi uccellini. E questo è il passaggio che conduce alla ripresa. Questa volta non ci sono gli archi. Attenzione, toglie gli archi e passa ai fiati. Un po' come ha fatto nel secondo concerto, no? Attenzione, i fiati fanno quello che faceva il pianoforte, cioè l'armonium. E il pianoforte commenta. Questo è esattamente con le stesse note quello che faceva il pianoforte con l'armonium, quello che io ho definito armonium. Questa era la prima frase, adesso c'è la seconda frase. Sempre i legni fanno esattamente quello che faceva il pianoforte nella seconda sua frase, quindi lui toglie completamente la parte degli archi. Non c'è, c'è solamente l'armonium. E qui il pianoforte diventa quasi astratto. Cadenza, ci galleggia sopra. Terza frase dei legni. Bene, possiamo sfumare questo bellissimo adagio e sentire direttamente il terzo movimento, che è un movimento incalzante, proprio da finale, ma decisamente più tradizionale rispetto al primo e secondo concerto per pianoforte. Direi che questo è il tempo in un certo senso più debole. È bellissimo, però le parti indemitiane forse non sono così personali come avviene nel primo e secondo movimento. Sentiamo. Primo tema. Seconda parte del tema. Grande salita. Sale, 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 sale. E questo è il passaggio che conduce verso B, verso il secondo tema. Attenzione. Rimangono i timpani da soli. E qui c'è Indemit, una fuga alla Indemit. Sentite, improvvisamente. Seconda voce che entra col soggetto. Le progressioni settecentesche. Ed ecco che la terza voce sono i primi violini. Qui sembra un gruppo pop fantastico dei primi anni 70 che si chiamano i Gentle Giant. Potrebbe essere tranquillamente un pezzo dei Gentle Giant questo. Ecco il tema al pianoforte, questa volta con tutte e due le mani, e poi dei divertimenti, cioè prende dei frammenti, e contrappunta liberamente con i legni. Progressioni settecentesche. Ed ecco proprio il temone, no, della fuga, con tutti gli archi. Ottoni. Decisamente più accademica questa musica rispetto ai primi due concerti. è tornato il primo tema per un attimo, quindi A, B, A, e adesso ci dobbiamo aspettare C, cioè un terzo tema, di nuovo i timpani da soli, pianoforte con i timpani e poi i timpani da soli. Adesso si passa a un minuetto. Questo mi commuove, non è un pezzo che mi piace particolarmente, ma mi commuove. Cioè, cosa deve fare un compositore, un grande compositore come Bartok, per essere accettato? Un tentativo estremo di essere accettato. Altra fuga indemitiana, che andava molto in voga a Indemit, soprattutto nelle accademie, nei conservatori. Il neoclassicismo, ma non quello stravinskiano. Questo è un momento pazzesco perché è il tema del soggetto, della fuga, ma è come se fosse un tema dodecafonico, per un attimo. Ma subito ripiombiamo nel minuetto settecentesco, sentite. Grande salita a canone del pianoforte, sempre pacioso, c'è un gioco sempre pacioso di botta e risposta con legni e poi adesso con gli archi. Grande salita crescendo che porta alla ripresa di A. Ed ecco il pianoforte che riprende il tema, sempre un po' gershwiniano, ripete un tono sotto, siamo sempre al primo tema, questa è un po' l'apoteosi del primo tema. Tutti senza pianoforte, questa è una parte abbastanza ungherese, sentite. Questa è la seconda parte del tema. Pausa. Attenzione, da qua cominciano le code. Ecco, non abbiamo tempo di sentire queste code, ma avete visto che qui si conclude la parabola di compositore di Béla Bartók. Vi rinvio a domani con il concerto per due pianoforti del 1940, due pianoforti e percussione. Un caro saluto da Luca Mosca.